Siamo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Io sono Davide Mozzato, a quest'ora e anche più tardi. E in questo momento sono lo speaker radioattivo e questi sono i numeri per poter partecipare alla nostra trasmissione in diretta. 800 098 650 per chi ami il numero verde e per il 348 222 7294 per il resto del mondo. Oggi siamo in montagna, aria salubre, aria fina, veramente un panorama meraviglioso. Oggi sul monte, siamo sul monte della trasfigurazione. Allora come fai a surfare se sei sul monte della trasfigurazione? Beh, ma dai, l'hai capito, è una metafora, caro Marco. Che cos'è una metafora? È un'immagine che uso per dire che la mia riflessione sul Vangelo, la nostra riflessione sul Vangelo, sul tuo Vangelo, caro Marco, quello che hai scritto 21 secoli fa e del quale mi mandi delle parti ogni giorno, non può che essere superficiale. Io però mi voglio occupare del salvagente e in questo caso della trasfigurazione del salvagente, precisamente. Una montagna, quella sulla quale sale il salvagente assieme ai suoi tre fidi scudieri, una montagna senza nome, una montagna da usare come figura della meta da raggiungere, della vetta, della cima alla quale aspirare, verso la quale scalare con le unghie dei piedi e anche delle dita. Ebbene, su questo monte, sul monte della trasfigurazione, in verità vi dico, queste sono le parole del salvagente a introdurre la scena, si illustra un progetto di esistenza. Voi, sembra dire questo testo, caro Marco, cioè noi, nel senso di esseri umani, figli dell'uomo significa esseri umani sostanzialmente, voi avete una potenzialità nascosta. Perché? Perché è chiaro, potete diventare meno sbiaditi di quello che siete, potete auspicare a diventare sfolgoranti, non come la torcia dei Fantastici 4, quello che si infiamma quando grida appunto fiamma e vola, no. Potete diventare sfolgoranti, nel senso potete cambiare sembiante, potete diventare finalmente delle nuove creature, assumere una nuova identità creaturale, molto più luminosa rispetto a quella che vi state portando dietro in quella corte, coltre meglio, di nebbia che si incrosta sulle vostre spalle. E venne una nube, a proposito di coltre, venne una nube che li copriva di ombra. E venne una voce dalla nube, così scrivi sul tuo Vangelo, caro Marco. Questi è il figlio mio, il diletto, ascoltate lui. Ecco la parola. La parola che proviene dal cielo ha un solo comandamento. Questi è il figlio mio, il diletto, ascoltate lui. Evitate di ascoltare altre voci, ascoltate lui. E all'improvviso, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non il salvagente, solo con loro. Nessun'altra figura a distrarre il loro sguardo, nessun'altra figura a distrarre il nostro sguardo. Ecco allora quale sia il cammino della trasfigurazione, qual è il cammino che è proposto in questo monte, questo ascolto della parola che giorno dopo giorno può cambiare coloro che ascoltano seriamente. Noi tutti esseri umani siamo mimetici, in fondo tutta la cultura è mimesi. Di che cosa però? Cosa mettiamo davanti ai nostri occhi, nei nostri orecchi, tale da essere trasfigurati? Tra l'altro, caro Marco, è interessante, perché l'occhio reagisce immediatamente, però solo in superficie, mentre la parola che entra negli orecchi e nel cuore è come se fosse un seme che entra sulla terra, magari non ci fai caso lì per lì, e ti viene in mente dopo vent'anni germoglia. Ma ricordo che mi aveva detto quella cosa importante. Ribadisco, mentre nel vedere la visione scompare quasi subito e si sovrappone un altro fotogramma e poi un altro ancora, le parole invece sono dei semi permanenti. Per questo è importante la lettura del Vangelo in una certa quotidianità, perché davvero il Vangelo ti dà un modo di pensare differente, un modo di agire diverso, un'opinione di te differente. In realtà, leggendo il Vangelo, non è che lo leggiamo noi, è Lui che legge noi. Perché io amo stare in onda surfando sul Vangelo con il salvagente, appunto te, ben stretto attorno alla mia vita abbondante. Sei giorni dopo il salvagente prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli, fu trasfigurato davanti a loro. E le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con il salvagente. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù, scusami, Rabbi, è bello per noi essere qui, facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè, l'altra per Elia. Non sapevi infatti che cosa dire, allora statene zitto se non sai che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce. Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non il salvagente solo con loro. La senti? Fai attenzione. La senti la voce? La voce dal cielo? A me è sembrato di sentirla. Anzi, più che mi è sembrato di sentirla, credo di ricordarla perché ero lì. Presente nel momento in cui questa voce è stata pronunciata, non tanto perché io fossi lì di presente, dai, mettiamola chiara per evitare fraintendimenti, Marco, io sono presente nel momento in cui leggo queste tue parole che mi sono arrivate come dei tesori, come delle perle da un raggio di tempo molto lungo, 21 secoli, 21 secoli sono 2000 anni e di più anche. Più di 2000 anni, sono tantissimi, non oso pensare quante ore, quanti secondi compongano questa distanza tra me e te. Eppure tu sei sempre qui a ricordarmi queste parole e soprattutto queste parole che provengono dalla nube. Perché dopo averle sentite queste parole, questo è il mio diletto figlio, ascoltate lui, tutto scompare, cioè tutto passa in secondo piano. Tutto il contorno passa in secondo piano e i discepoli, in quel momento, quando hanno sentito queste parole, non vedono più nessuno. Vedono solamente il salvagente solo con loro. Cioè, in qualche modo, Marco, tu riesci con una pennellata da artista a dirmi che il centro di tutto il discorso è lì, davanti a loro. È lì, Amasa Bactani mi veniva da dire, ma è lì tutto il centro. Tutto il resto può distrarre, è contorno. E difatti sentite questa voce all'improvviso guardando attorno a sé, non c'è più nessuno, né Mosè né Elia, che sono sicuramente delle persone importanti, sono la legge e i profeti, no? Simbolicamente, sono la Bibbia, simbolicamente parlando, ma tutto scompare davanti al salvagente, perché nel salvagente tutto si compie. Mamma mia, siamo cristiani da un sacco di tempo e ancora non abbiamo capito questo. Ancora cerchiamo degli appoggi in pagine ingiallite quando davanti abbiamo non tanto la copia, ma abbiamo l'originale, cioè il salvagente. Tutto scompare davanti a lui perché ormai l'unica legge che conta, l'unico profeta che è rimasto, è questa parola qua, questo unico comandamento. Ascoltate lui, che non è un ascolto come si fa con un cantante famoso, no? Con un attore che magari sappia ben pronunciare alcune parole, è un ascolto molto più intenso, tanto che in greco acuo, che significa ascoltare, e sub acuo, ascoltare sotto, significa ubbidire. Eh sì, ascoltare significa farlo seriamente. Basta, non c'è più bisogno di altro, non c'è niente altro da aggiungere. Il salvagente rimane solo con loro, quel salvagente che è uguale a noi, che è con noi e cammina con noi, è l'Emmanuele, che si dirige verso Gerusalemme, non tanto per essere acclamato. Seguire quel salvagente là è l'unica raccomandazione che ci viene fatta. È nella sua umanità che si capisce chi è Dio. Lui è il Figlio diventato uomo, solidale con noi, in modo che noi possiamo sapere chi siete voi. Cioè, uguale a me, se seguite le sue orme. Ora andremo a scoprire cosa voglia dire fare il salvagente e di conseguenza che cosa significa essere suoi discepoli. E scendendo dal monte, tu continui, caro Marco, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che videro, se non quando il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Come sempre, è necessario fare silenzio, ma non per sempre, fino alla risurrezione, perché questo evento cambierà il mondo. Siamo in onda, surfando sul Vangelo, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, caro Marco, e tu sei un ospite, ma che dico ospite, sei la musa del nostro, della nostra trasmissione qui su RWS, sei colui che ci invia tutti i giorni dei messaggi sui quali riflettiamo, dei messaggi tratti dal tuo best seller, dal tuo Vangelo, dal Vangelo secondo te, da quello che tu ricordi del Vangelo e quello che tu volevi insegnare di questa buona notizia. Siamo ancora sul monte, o meglio eravamo sul monte della trasfigurazione, e il salvagente, dopo aver ascoltato la parola, ascoltate lui, dice ai suoi delle parole apparentemente insensate. Quali? Queste qua. E scendendo dal monte ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che videro, se non quando il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Perché questo silenzio reiterato? Forse per proteggersi le spalle? Forse per evitare di diffondere false aspettative? Forse per evitare di essere preso e incoronato subito re? O magari come, diciamo, fornitore ufficiale di corrente elettrica a basso costo, visto la sua trasfigurazione e il viso luminoso e le vesti bianchissime? Tutto questo vi sarà chiaro solo dopo la mia risurrezione, una risurrezione che dovrà essere preceduta da fatti incresciosi. Dopo la risurrezione vuol dire dopo la morte, ecco, cioè dopo la croce. Questo è il fatto increscioso, al quale magari dopo 21 secoli ci siamo anche abituati, ma è qualcosa di assolutamente scandaloso. Quindi è attraverso una croce vissuta come segno di amore di uno che sa dare la vita, di un amore più forte di qualsiasi morte, che è possibile capire la natura della trasfigurazione. E i suoi tenevano questa parola tra loro discutendo: ma cosa vuol dire risorgere dai morti, poveretti? Se lo chiedevano. E quando un discepolo non capisce, diventa teologo. Eh sì. Quando un pescatore non capisce, diventa un teologo. E allora mettono in campo questioni teologiche importanti, eccole. E lo interrogavano dicendo: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E disse loro: sì, Elia venendo prima ristabilisce i morti. E tennero la parola tra loro, discutendo cosa fosse il risorgere dei morti e come mai sta scritto del figlio dell'uomo che deve patire molto ed essere disprezzato. Ma io vi dico che anche Elia è già venuto e gli fecero quanto volevano, come sta scritto di lui. Non comprendendo cosa sia la risurrezione, gli chiedono, gli pongono un problema di storia della salvezza, di storia del dogma della salvezza. Scusa, ma non dicono i profeti che prima della risurrezione dei morti deve venire Elia? Difatti l'Antico Testamento, come ce l'abbiamo noi, ancora stampato, termina con Malachia, il capitolo 3, che dice che prima del grande giorno del Signore, il Signore appunto invierà Elia per convertire il cuore del padre verso i figli, dei figli verso il padre. E Elia fa da sottofondo costante in tutto il tuo Vangelo, caro Marco, l'ho notato. Sì, perché già il Battista, Giovanni, è scambiato per Elia. E sulla croce ancora dicono: guarda, guarda, chiama Elia quando il crocifisso sta urlando Elì lama sabachthani. Perché al di là della rima facile, Elia è il senso di ogni profezia. E il profeta cosa dice? Semplicemente che c'è da convertirsi. Convertirsi da che cosa? Beh, è necessario che si converta il cuore dei padri verso i figli e dei figli verso i padri. Che sembra la cosa più banale in assoluto. Ma se i padri amano i figli e i figli amano i padri, non cambierebbe così tutta la vita nella storia? Ecco la svolta. Il primo male, infatti, è nato proprio da questa incomprensione tra figli e padre. Non aver capito che Dio è padre. È stato frainteso. È stato pensato come padre padrone, con il bastone in mano, e da qui sono derivati tutti gli altri mali a cascata. Dove invece c'è l'amore tra una generazione e l'altra, ecco che finalmente si instaura la vera conversione. Siamo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Ci faremo compagnia ancora per qualche minuto con delle riflessioni sul Vangelo, il Vangelo del salvagente, il Vangelo sul monte della trasfigurazione, perché i discepoli che sono con lui su quel monte, Pietro, Giacomo e Giovanni, dei tipini pieni di difetti, Pietro è appena stato epitetato dal salvagente, intitolato dal salvagente come Satana, vada e retro, poveretto, e gli altri che vogliono fargli le scarpe a Pietro, perché mandano un'ambasciata della madre al salvagente e dice: ascolta, quando finalmente istituisci il tuo regno, i miei figli, uno a destra e l'altro a sinistra. E Pietro dove lo mettiamo? I discepoli lì sul monte devono stare zitti, non devono dire quello che hanno visto. È il salvagente che con una voce intima intima loro di non parlare, non devono dire a nessuno quello che hanno visto sul monte. Muti come pesci. Fino a quando? Fino alla resurrezione. Poi, alla fine, il progetto, anche quello illustrato in questo breve frangente sul monte della trasfigurazione, sarà chiaro. Sarà chiaro a tutti quale sia il progetto. Loro non capiscono e si mettono così a prendere tempo e a fare dispute teologiche. Ma cosa vuol dire risorgere dai morti? Dicesi resurrezione dai morti. Qualcuno trova un dizionario di teologia pratica e quindi rispondono: dicesi risorgere dai morti. No, quando non si capisce, quando non si riesce che a balbettare delle cose senza senso, allora in qualche maniera ognuno di noi si improvvisa teologo. Anche l'ultimo pescatore, come Pietro, si improvvisa teologo. E allora si mettono in campo tutte le questioni filosofiche di tutti i tipi. Quale? Ecco, e lo interrogavano dicendo: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Gli scribi sanno il fatto loro. Se loro dicono che prima deve venire Elia, perché lo dicono? E allora il salvagente prende parola, ma veramente non si stanca mai sto salvagente, c'è una pazienza di ferro, prende parola e dice: sì, è vero, Elia venendo prima ristabilisce i morti. E allora loro tennero la parola discutendo cosa fosse risorgere dai morti e come mai sta scritto del figlio dell'uomo che deve patire molto ed essere disprezzato, perché questo non va proprio giù. È una condizione già espressa a Pietro poco fa sulla strada per Cesarea di Filippi che ancora non va giù, è veramente indigesta. Perché il figlio dell'uomo deve patire molto ed essere disprezzato? E allora il salvagente si schiarisce la voce per l'ennesima volta e dice: ma io vi dico che anche Elia è già venuto e gli fecero quanto volevano, come sta scritto di lui. Elia, secondo i profeti, doveva venire prima del Messia per convertire il cuore del padre verso i figli e il cuore dei figli verso il padre. Perché? Perché il peccato è questo. Il peccato, così come viene definito da un punto di vista ecclesiologico, no? Nelle chiese, il peccato, togli il mio peccato, eccetera, eccetera. Il peccato è questo. Aver creduto ad altre parole, alle parole del serpente, che descrivevano il padre come un capo, un padrone, sanguinario, invidioso della felicità altrui. Ah, cosa vi ha detto? Non dovete mangiarne di quel frutto, perché altrimenti morrete. Ma no, non ne morirete affatto, anzi ha paura che i vostri occhi si aprano e voi diventiate come Dio. E dunque questa ribellione contro il padre è cominciata lì, da un punto di vista così biblico. Una visione dunque da convertire sulla croce, e dopo la resurrezione sarà tutto chiarissimo. Il padre è padre, è così padre che è disposto a perdersi nel figlio pur di conquistare la fiducia di tutti. C'è la falsa immagine di Dio che imperversa ancora e dà ombra a tutte le luci possibili, soprattutto all'immagine di Dio vera, che è il salvagente. Dio è quello che sta in croce per me, che dà la sua vita per me e che mi ama di amore infinito. Elia diventa immagine di tutti i giusti, di tutti i profeti. Li avete fatto ogni cosa a quei poveretti. Convertiamoci dunque, trasfiguriamoci, che il nostro cuore sia rivolto al Padre. Ascoltiamo il Figlio.